Buongiorno. Allora, ieri abbiamo parlato degli elementi che riguardano la base per entrare all'interno della porta del Dharma, cosa è richiesto e cosa è necessario anche per entrare nel sentiero della liberazione. Quindi abbiamo parlato della giusta motivazione, bodhicitta, devozione. Davvero la devozione è importante, che non significa credere ciecamente, ma avere una fede, una fiducia certa. Quando entriamo nel sentiero della liberazione, noi diciamo che dobbiamo sviluppare la mente di rinuncia per ottenere e realizzare questa mente di rinuncia. È necessario sapere cosa sia esattamente il samsara e cosa sia il nirvana e come il samsara sia originato, abbia avuto origine. E tutto questo ha origine unicamente all'interno della nostra mente. Quando però riflettiamo a tutto questo, è importante non avere un'attitudine semplicemente di conoscenza intellettualistica, cioè di dire sì, ho capito, ma a livello solo concettuale. Quello che è importante è capire realmente come. Come nel momento in cui liberiamo completamente il samsara, significa che noi siamo nella condizione di nirvana. Quindi nirvana significa ciò che si trova, la condizione che si trova al di là della sofferenza del samsara. Non dobbiamo pensare in termini materialistici, nel senso che pensare unicamente alle sofferenze a livello fisico, agli inferni o quant'altro, è importante andare più in profondità e comprendere qual è la radice stessa di questa sofferenza e qual è lo sforzo che noi dobbiamo applicare per andare al di là di questa stessa condizione di sofferenza. In tibetano samsara si dice kowa, che significa circolare. Cos'è che ci fa circolare, che ci trascina nel samsara? Sono ovviamente le nostre impurità e noi dobbiamo decidere di andare al di là di queste stesse impurità. È la base che permette di sviluppare la mente di rinuncia. E quando si sviluppa la mente di rinuncia, si sviluppa anche il distacco. Il distacco non vuol dire semplicemente appunto qualcosa che scompare di colpo, per cui noi ne perdiamo interesse e così, da solo scompare. È importante capire per sviluppare questa mente di distacco, capire che questo distacco significa quindi liberarci dall'attaccamento e significa nel dettaglio liberarsi dall'attaccamento che ci fa credere che gli oggetti esterni esistano in maniera reale, che la realtà esterna a noi abbia un'esistenza oggettiva separata da noi. Noi ripetiamo spesso che i fenomeni sono tutti forme vuote. Quando parliamo di distacco non significa che le emozioni non esistano più. Ad esempio c'è l'emozione dell'amore, ma che non è un amore come lo intendiamo noi, ma è un amore incondizionato, che è molto diverso dall'amore che noi conosciamo, quello ordinario, perché non è legato ad alcuna condizione specifica. Questo amore è quello che spinge il praticante a sviluppare l'attitudine di voler ardentemente liberare tutti gli esseri senzienti dal samsara e dalla paura del samsara. Nella pratica, ovviamente, ci sono molte cose che accadono, abbiamo realizzazioni, abbiamo esperienze. L'importante è che tutto questo viene vissuto appunto con un'attitudine di non attaccamento. Quindi per raggiungere il sentiero della liberazione lo possiamo ottenere attraverso la nostra pratica, perché, come voi sapete, dentro di noi esiste il seme, la potenzialità assoluta di sviluppare questa realizzazione completa. Ma se non abbiamo il fondamento, se non c'è una base solida, nessuna pratica può in realtà svilupparsi. Quindi per la stessa esperienza del Rigpa, il dimorare nel Rigpa, è importante assolutamente sviluppare questa mente di rinuncia. Quindi è importante però ottenere tutto questo, avere esperienza diretta di ciò che è veramente la natura del samsara e la natura del nirvana. Se noi abbiamo questa comprensione, capiamo anche come tutto ciò verso cui noi corriamo in continuazione, magari il denaro, la notorietà, la fama, scompare perché noi nella visione ordinaria pensiamo che queste sono le cose che possono realmente darci una felicità. Ma questi elementi non possono in realtà permetterci questo. Quindi è importante sempre seguire gli insegnamenti, autentici e in maniera diretta. Quindi attenzione, perché quando pensiamo agli insegnamenti non è semplicemente un'elaborazione umana dovuta all'intelligenza o alle capacità umane, sono in realtà degli insegnamenti esperienziali che hanno quindi questo potenziale di permettere la realizzazione della condizione di Buddha. Lo stesso Buddha Thompa Sherab ricevette gli insegnamenti dal suo maestro e poté in questo modo conseguire pienamente l'illuminazione. Quindi sappiate che gli insegnamenti sono sempre degli insegnamenti che alla loro base sono insegnamenti esperienziali e solo in un secondo momento sono stati messi per iscritto, come è stato l'esempio di questo importante testo dello Shanshu Nyingju che è il Jalwa Chatri. Quindi la mente della rinuncia, di rinuncia è ciò che permette di fare ingresso autenticamente nel sentiero della liberazione e di ottenere delle realizzazioni stabili. Questo è molto importante. Bodhicitta, compassione, pura motivazione e mente di rinuncia. Quindi è importante, anche quando noi parliamo di distacco, ricordatevi, non significa perdere l'interesse. Poco importa quale sia l'oggetto verso cui sviluppiamo questo attaccamento. Quindi il modo per distaccarli è quello di analizzare, di comprendere realmente qual è la sua natura. Questo è ciò che permette di sviluppare il vero non attaccamento. Altrimenti noi parliamo di rinuncia, di stacco. Certo, è facile parlarne, ma se noi non abbiamo l'autentica realizzazione, l'autentica esperienza della natura della realtà, non possiamo sviluppare la vera rinuncia, la vera mente di rinuncia. L'attaccamento si fonda sulla convenzione che l'oggetto verso cui sviluppiamo attaccamento sia concreto e sia permanente. Ma non è così, ed è per questo che quando i fenomeni, le condizioni mutano, ci sentiamo frustrati, ci sentiamo tristi. Noi non vediamo le cose come se fossero realmente con questa qualità permanente, ma il problema è che la mente le percepisce come tali. Quindi il distacco significa rinunciare alla visione illusoria di ciò che si sviluppa attraverso la mente, la parola, il corpo. Importante è quando noi meditiamo. Quando meditiamo è importante non pensare che semplicemente serve a ottenere una condizione di tranquillità, ma più che questo permette realmente di raggiungere l'autentica felicità. Ma com'è che questo può realmente aver luogo? Avviene nel momento in cui, quando meditiamo, sentiamo che realmente qualcosa si autolibera in noi. Come ripete Rinpoche, è importante cercare di sperimentare veramente gli effetti della pratica, e se si pratica nel modo corretto, questi effetti naturalmente si sviluppano, ma vengono sperimentati. E per quello che riguarda l'attitudine importante da sviluppare nel momento in cui ci si accinge a praticare, è sempre quella dello sforzo gioioso. Quindi ci deve essere sempre questo interesse, questa apertura. Ora vi voglio raccontare una storia. C'era un maestro, Don Dingan Chenpa, e spesso parlo di questa storia. È stato il più grande detentore del lignaggio dell'Aci. Se noi guardiamo la sua biografia, all'inizio si vede, guardando la sua storia, che lui era veramente, prima di incamminarsi verso il Dharma, era una persona assolutamente normale, anche una persona illetterata, era un businessman, era una persona che aveva a che fare col mondo del commercio. E quell'epoca, essere un commerciante significa avere un sacco pieno di merce, un solo sacco da caricarsi sulle spalle, da andare spostandosi, andare a vendere in qualche mercato lontano. Allora lui era quindi un commerciale nel centro del Tibet, e un giorno si recò in India per comprare delle mala, quindi dei rosari fatti di conchiglia. E un giorno incontrò un ladro. E questo ladro gli rubò tutto e non rimase più niente per lui. Quindi tutto il giorno aveva lavorato, faticato, ma alla fine della giornata non si trovava più niente tra le mani. E quindi alla fine questa persona si recò in un monastero, e in questo monastero c'erano tantissimi monaci, e c'era anche l'abate del monastero, il maestro fondamentale, e l'insegnante, quindi il maestro, gli chiese: tu cosa c'hai come proprietà? Quali sono i tuoi possedimenti? E lui rispose che non aveva niente. E a quel punto il maestro disse: allora vai a lavorare, e lo mandò vicino a un fiume. E lavorando vicino al fiume, una mattina guardò la sua immagine riflessa nell'acqua del fiume. prese quindi dell'acqua in una ciotola, poi guardò questa stessa ciotola e anche il bastone che gli serviva per accompagnarsi, gli dice, noi siamo stati troppo assieme fino ad ora, e quindi lasciò perfino il bastone e la ciotola. E quindi fece una vita così da povero che un giorno addirittura si recò al monastero e aveva talmente fame, e voi sapete che nei monasteri esistono delle torma, quindi queste offerte sacrificali che vengono offerte e vengono talvolta esposte fuori dal monastero. Bene, lui aveva così tanta fame che rubò alcune di queste torma per mangiarle, ma nel momento in cui mangiò queste torma ebbe un'esperienza di totale beatitudine e una realizzazione completa. Fu così felice che si mise a danzare davanti al maestro. Questo monastero c'era gente importante, c'erano anche delle monache. E questo fatto di danzare così quasi estaticamente davanti al maestro è stato preso molto male dai presenti. E il responsabile del monastero e dell'ordine del monastero quindi si andò dal maestro e disse: ma no, questo qui lo dobbiamo punire, ha fatto una cosa che non va bene. Allora il maestro quindi lo chiama. E l'adepto disse: forse queste persone sono semplicemente invidiose perché io ho avuto l'esperienza, ma il fatto è che io non ho avuto nessuna intenzione di avere questa esperienza. Questa è accaduta indipendentemente da me. Io ho avuto il desiderio di danzare e non potevo fermarmi, non l'ho scelto io. E a partire da quel momento la sua pratica, si sviluppò grandemente. Una volta fu portato dell'orzo con cui si fa la zampa in Tibet, e una volta lui andò a prendere orzo per fare la pianta di orzo verde per farne poi la zampa. Però successe che dopo questo evento la qualità della sua pratica cominciò a decrescere. Andò dal maestro e gli disse: ma non è più come prima, la mia pratica sta perdendo la sua efficacia. E il maestro gli disse: ah, è tuo errore, sei tu che sei andato a prendere l'orzo. Dice: come? Prima rubavo le torma ho rubato le torma e mi sono trovato a avere delle esperienze fantastiche. Adesso che faccio qualcosa di bene, vado a prendere dell'orzo, la mia meditazione perde di qualità. Com'è possibile? Allora il maestro decise comunque di dargli delle istruzioni, ma queste istruzioni non gli servirono granché. Poi un altro giorno accadde che vide come il sole in mezzo alle nuvole, come se il sole fosse in cielo talmente potente da spazzar via tutte le nuvole. Però non era ancora contento, non era soddisfatto, e decise quindi di scrivere qualcosa. E scrisse quindi dicendo: ci sono delle persone che possono avanzare a fare dei rituali di Ganapuja perché ci sono delle persone che fanno delle donazioni che permettono quindi di avanzare in questa maniera, ma io in realtà non ho niente, non sono neppure potuto andare a prendere l'orzo. E così quindi la storia va avanti, più volte il maestro lo richiama, gli dà delle istruzioni, ma la situazione non migliora. Quindi a un certo punto un giorno se ne va e va in dei campi come di riso, quindi dei campi umidi. E era col maestro, e il maestro gli dice: ma è vero che tu sei un grande corridore, sai correre veloce? E lui risponde: sì, certo, allora vai, vai, corri. E allora il maestro dice: allora dai, vediamo quanto sei veloce, mettiti a correre. Lui si mise a correre, ma scivolò dentro in uno di questi campi di riso. E nel momento in cui cadde, ebbe un'illuminazione completa, una realizzazione talmente potente che gli avrebbe permesso da lì a poco di diventare addirittura il detentore del lignaggio dell'Atri. Questo cosa ci insegna? Che alle volte la realizzazione, noi pensiamo che più ci sforziamo, più ottiamo dei risultati, mentre invece non è così, basta alle volte essere completamente rilassati che, e aperti che la realizzazione si manifesta da sola, spontaneamente. Questa è davvero una storia. E poco prima di morire, di lasciare il corpo, questo maestro disse: la malattia, perfino la malattia, è un'esperienza del corpo. In Dzogchen noi diciamo l'istruzione. Nello Dzogchen, diciamo che alcuni. Si dice questa espressione Nagachu, che vuol dire in tibetano che i praticanti di altissimo livello, perfino quando sono malati e stanno molto male, sono prossimi alla morte, sono così eccitati da voler sperimentare l'esperienza della morte. Quindi, come dice, quindi ritornando al testo e alla citazione di questo maestro, dice: perfino la malattia è una proiezione della mente. E quindi significa che perfino nel momento in cui con la vostra mente concettuale state pensando che le emozioni negative o qualcosa che sta accadendo vi sta disturbando, non state sulla retto cammino, perché voi dovete assolutamente invece muovere sul cammino della autoliberazione. Attraverso questa realizzazione è quindi possibile capire come anche la malattia altro non è che illusione. Se è possibile dimorare nella dimensione del Rigpa in maniera permanente e stabile, si è liberi dalla morte e si è liberi dalle cause e dalle conseguenze. Questo quindi è la realizzazione al job. Quindi esattamente in questo stesso modo, quando noi abbiamo dei problemi fisici, non cerchiamo di non essere troppo identificati con questa sofferenza, ma cerchiamo di integrare questa sofferenza. Lo stesso accade in qualsiasi problema o difficoltà che possiamo incontrare. Invece di rifiutarla, di respingerla, tenerla a distanza, cerchiamo invece di integrare. Quindi abbiamo parlato molto, queste sono le istruzioni Gampa. Se voi avete modo di leggere le biografie di questi maestri, dei maestri Lo Shan Chun Yin Ju, in particolare questi i maestri dell'Aci. Bene, ora pratichiamo la meditazione, quella del Guru Yoga, Kenpo La guida la pratica.